Ciao rockers, bentornati nelle sporche e selvagge frequenze di RT. Siamo qui sulla Ciodrom, dove da adesso fino alle 7 ci sarà spazio soltanto per tutte le splendide storie che tanto ci piacciono e soprattutto ci sarà spazio per il nostro mitico rock and roll. E dunque questo è il primo appuntamento del mese di novembre. Perché anche questo va detto, 5 puntate subito dirette ad ottobre e oggi è il mese di novembre, che secondo me, per inciso, è il mese più brutto dell'anno. E ragazzi, io non so, spero che non offendo nessuno, io credo che un mese brutto come questo sia proprio raro da trovare all'interno del calendario gregoriano. Ovviamente non si offenda chi è nato in questa trentina, anche perché dovrei offendermi io stesso, essendo nato anch'io a novembre, essendo un novembrino, se così si può dire. Però tra pioggia, giornate sempre più corte, buio, via via... tante attività che non si possono più fare, io credo che questo mese sia il mese veramente meno bello dell'anno. Correggo il tiro, sono diventato molto più diplomatico, no? Così, detta così, sono anche un po' meglio, diciamo, si può passare in maniera migliore il concetto. Comunque questo mese ha anche dei lati positivi, novembre, perché ad esempio precisamente un anno fa di questo periodo uscì Power Up, che era il 17° album di studio degli immortali AC/DC, per dirla all'americana, che con Code Red, estratta appunto da questo LP, ci annunciano che questa puntata novembrina di Laciodrom inizia così. Hey ho, let's go!
Falling on the walls, sleeping on a waterfall.
quattro accordi e via. D'altronde, adesso sarò brutale, sarò molto minimalista, però ci hanno un po' costruito una carriera gli AC/DC, no? Ora, ripeto, ovviamente ho estremizzato e sintetizzato il concetto. Sicuramente ho anche esagerato e non ho reso il giusto merito che, logicamente, come diceva il mio ex capo Valfabbrichese, non sono stati soltanto questo, non sono stati assolutamente questi quattro accordi. Perché gli AC/DC, tra le mille cose che hanno fatto, hanno soprattutto portato il rock in Australia e l'hanno stravolta, l'hanno spogliata questa isola. E hanno fatto ballare perfino i canguri. Anche i diavoli della vicina Tasmania, eh? I fratelli Young, ragazzi, hanno fatto ballare tutti, anche gli ornitorinchi. E hanno creato questo, diciamo, questo immortale capolavoro che si chiama appunto AC/DC, appunto suono degli AC/DC, che tuttora perdura. E tra l'altro questo lavoro, questo power up, è stato dedicato alla memoria di Malcolm Young, morto, oddio, 4 anni fa mi sembra. E adesso non so se lo sapevate, ragazzi, ma Angus e Malcolm Young, famosissimi, avevano un altro fratello, molto meno famoso, di nome George, che aveva formato anche lui un suo gruppo. Ecco, io non so se lo sapevate, io assolutamente no. L'ho scoperto tipo una settimana fa e devo ringraziare Hair Director Bob Casaglia per questa informazione, che me l'ha data proprio, ecco, ve l'ho detta 7-8 giorni fa. E allora eccolo il gruppo di George, molto new wave e poco rock, però diciamo abbiamo ascoltato Angus, abbiamo ascoltato Malcolm, è il turno anche di George.
Yeah.
lo so, Rockers, eh? Ve l'avevo detto che non era propriamente il nostro genere preferito, però io ve lo volevo far ascoltare lo stesso, diciamo per dover di cronaca, no? Essendomi autonominato divulgatore rocchettaro dell'Appennino Umbro Settentrionale. È un po' lunga come dicitura, dovrei trovare un acronimo, fammi pensare, D-R-A-U-S, DRAUS, vabbè. Anche perché la mia paura è che poi voi mi dite però non ci avevi detto mai che anche Giorgio aveva un gruppo? E invece sì, io ve l'ho detto e in più vi ho fatto anche ascoltare cosa, di cosa sono stati capaci. Ma adesso, tanto per restare in Australia, ve li ricordate ragazzi gli Wolf Mother?
Come to raise out, I'm gonna sue the sun. Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Tutta da vivere. Sei su RT.
Sentite, Rockers, io ci pensavo proprio adesso durante la pubblicità, no? Ma ormai che siamo qui in territorio Wallabies, in questa isola agli antipodi, talmente grande da essere un continente, in questo spazio così lontano dalla terraferma, ma restiamoci, no? Dai. L'acciodroma allora adesso si aggiorna, preme F5 sulla tastiera e diventa puntata speciale dedicata al rock australiano. Eh sì. Sì, ragazzi, perché qua giù, da questa parte del mondo, visto che ormai mentalmente adesso facciamo finta di essere nell'outback, la fiamma del rock continua a vivere ad ardere dagli ACDC in poi. E a contribuire a tenerla accesa ci sono anche i Choir Boys, che sarebbe tradotto i ragazzi del coro. Giusto? Sì, i ragazzi del coro. Un gruppo molto molto cult. E allora adesso, mentre in sottofondo sta partendo il loro ritmato, io adesso ve li presento con una delle loro hit più famose. Ma ripeto, è un gruppo cult, quindi il successo non l'hanno veramente assaporato. Run to Paradise. You are always gonna be the one. You only ever did it just for fun. But you run to paradise. Yeah. I meet you at the grocery store. You don't need a friend when you can score. A me sto pezzo sinceramente è piaciuto tantissimo. E voi potete dire: vabbè, grazie al cavolo l'hai scelto tu. Però io vi assicuro che non tutti i pezzi che passo li adoro. E ovviamente non tutti i pezzi che ascoltiamo diciamo insieme io ce l'ho salvati nella mia playlist, oppure nella mia chiavetta, o mai ancora nella mia memoria mnemonica. Mi sono incartato su memoria pensando che dovevo dire mnemonica. Che poi tra l'altro sta parola è bellissima, mnemonica, MN. E c'era anche un famoso film, no? Johnny Mnemonic, che io diciamo non l'ho mai visto, ma che conosco per il titolo. Mi ricordo però che era abbastanza famoso, quando ero un adolescente. Vabbè, torniamo a noi, visto che siamo qui per ascoltare e parlare di rock australiano e non di cinema. E quantomeno dei miei gusti cinematografici. Comunque, vi stavo dicendo che Run to Paradise a me è piaciuto tantissimo. E allora adesso vi voglio presentare due pezzi di fila senza interruzioni. Quale preferite? La A o la B? Tanto ragazzi, sono pezzi veloci, velocissimi, e ve li ricorderete entrambi perché durano circa 2 minuti l'uno. E allora, ecco la scelta A, gli Spider-Bite con Buy Me a Pony. Comprami un pony. Per la scelta B, ecco i 28 Days con la loro Rip It Up. Al termine vedremo chi vincerà la sfida tra queste due band semi sconosciute, cult, molto cult, australiane. A voi l'arto sentenza, rockers. Ma comunque una puntata speciale all'interno di una puntata speciale. Dal rock australiano passiamo alle cult band rock australiane. Scelta B, 28 Days, fatemi sapere, Yeah, thanks. attenzione, colpo di scena nel colpo di scena, perché già che ci siamo, visto che c'è tempo, arriva anche la scelta C, direttamente da Melbourne, ecco i Living Dead. E come sempre, fatemi sapere...
Tomorrow, meet your new replacement sign.
Della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
L'epidemia Grange è stata talmente forte, talmente bella e talmente cruda da non risparmiare nemmeno quest'isola, nemmeno l'Australia, che si è ritrovata inconsapevolmente ad avere una splendida serpa in seno di questo genere che ovviamente ha in Nirvana tra i suoi capobranco. Bene, la serpa in seno magnifica che vi dicevo risponde al nome di Silverchair e vengono da Newcastle, a soli 160 km da Sydney. Calma, perché già vi ho visto che con le vostre belle manine state facendo il gesto come a dire solo 160 km e ti sembrano pochi? Beh, dovete sapere che in una terra normale, Italia compresa, non sono affatto pochi. Sono proprio tanti, ma tanti tanti. Ma in uno stato immenso come l'Australia, credetemi, non sono affatto tanti, considerando che è il sesto stato al mondo per estensione territoriale. E sta cosa l'ho vista su Wikipedia mentre c'era la pubblicità. E quindi da Newcastle, come vi dicevo, ecco ciò che hanno prodotto nella loro attività musicale i Silverchair, attivi dal 95 al 2011. Ma perché ho preso sta cadenza mentre parlavo? Nananananananna. Non lo so, tipo un telegiornale. Comunque, Silverchair, attivi per 16 anni. Ecco allora il grunge alternative made in Australia. E abbiate pietà, ragazzi. We'll be right back. Se c'è una cosa, ragazzi, che a me ha sempre totalmente lasciato senza parole, è come gli antichi aborigeni australiani, i veri, il vero popolo dell'Australia, i veri abitanti di quest'isola, hanno sempre concepito la natura, l'hanno sempre, diciamo, interpretata nel loro modo di vivere il mondo così meraviglioso. E c'è un esempio, anzi due, uno insito all'altro, che riguardano il momento del concepimento del feto. Perché per la cultura aborigena, il feto, al momento di essere concepito, possiede due vite, due anime. Una mortale, datagli dai loro genitori, e una immortale, ricevuta dagli antenati totemici, atavici, vecchissimi. Questa seconda anima è entrata in qualche punto definito del passaggio nel corpo della donna incinta. E non è una cosa semplice da immaginare. Ma ogni essere venuto al mondo, secondo loro, non è considerato un semplice discendente dall'unione di due genitori, ma è una parte di un essere ultraterreno che è ritornato in vita. Non so se mi spiego. Per dire, il verificarsi dei primi attacchi di nausea, i primi dolori della gravidanza, tutte le prime visioni in sogno del bambino che si hanno, secondo loro, erano tutte quelle esperienze che confermavano in qualche modo l'entrata nel grembo di quella piccolissima parte di vita infinitesimale di un antenato totemico, così vecchio, così vetusto. E il luogo in cui la madre aveva avuto il suo primo attacco di nausea o i primi dolori è chiamato Pmaraknanantia, ovvero il luogo del concepimento, dove l'antenato ha deciso di reincarnarsi. E la creatura risultante da questa unione fisica di due genitori non solo riceve la sua, diciamo, la sua seconda anima da quello che a tutti gli effetti è un essere sovrannaturale, ma acquistava anche le caratteristiche proprio fisiche, visibili, e anche l'intera personalità, proprio il carattere di quello lì. Ed è così che gli antichi aborigeni credevano che tutti gli uomini fossero stati ricreati e non creati ad immagine e somiglianza dei loro antenati che si reincarnavano in loro, diciamo, di volta in volta, di generazione in generazione. Ora, per allontanarsi un po' da, diciamo, da questa visione così surreale, così astratta e di difficile comprensione per il pensiero, diciamo, che abbiamo noi dell'Occidente, noi europei, diciamo, è difficile capire quale sia questa seconda anima. C'è un altro esempio che vi voglio fare. E succede questo esempio quando un aborigeno si presenta, diciamo, autodefinendosi un uomo canguro. Bene, ovviamente non vuol dire che lui è un canguro, ma vuole semplicemente dire che una traccia di vita è stata lasciata tanti millenni, millenni e decine di millenni fa da un essere sovrannaturale, dal cui corpo anche i canguri all'inizio dei tempi si erano originati. Ed è così che gli esseri umani, secondo loro, erano completamente uniti agli animali, alle piante, alla vegetazione, a tutti i fenomeni naturali. E questo modo di vedere le cose, ragazzi, è pazzesco. E l'ultimo esempio che vi dicevo, l'esempio nell'esempio, è una cosa veramente incredibile. Ancora oggi, quando una madre aborigena nota nel suo bambino quelli che sono i primi risvegli della parola, gli fa toccare le cose di questo mondo così ancorato alla natura. Gli fa toccare le foglie, i frutti, gli insetti, i bastoncini. La madre parla al bambino, gli spiega cos'è una foglia, gli dice che cos'è questo bastoncino, gli dice che questo insetto è destinato a vivere insieme a lui. Noi rockers diamo ai nostri figli i fucili elettronici, le pistole giocattolo. Loro invece gli danno la terra. Tenete sempre acceso il sacro fuoco del rock and roll. Buon cammino.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.